Capitolo 1. Benessere e segni di crisi in Occidente. Paragrafo 5. Un'epoca bella, ma non per tutti. La Belle Époque. Il clima di ottimismo che accompagnò il passaggio fra 8 e 900 si basava su alcuni fatti concreti. Gli europei si erano abituati a un lungo periodo di pace. Dopo la conclusione della guerra franco-prussiana del 1870, non c'erano più state guerre in Europa. Si era diffusa l'idea che la guerra fosse una barbarie e che i problemi internazionali si potessero risolvere con la diplomazia e i periodici congressi fra nazioni per prendere accordi ed evitare i conflitti. Le meraviglie del progresso, con impressionante rapidità, avevano cambiato il volto delle città, reso più confortevoli le abitazioni, rivoluzionato le comunicazioni e i trasporti con lo sviluppo dei tram elettrici e delle metropolitane che si snodavano per lunghi tratti in linee sotterranee. Grazie al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie era diminuita la mortalità, soprattutto infantile, e la vita media si era allungata in Occidente più che in qualsiasi altra parte del mondo. Fra il 1800 e il 1900 gli europei passarono da 188 a 400 milioni, un aumento di oltre il 100%, mentre nel resto del pianeta l'aumento non superava il 50%. In Occidente non si dovevano più temere le grandi carestie, perché era ormai possibile trasportare ovunque grano e generi alimentari con rapidità. Anche le tecniche di conservazione dei cibi, in scatolamento, pastorizzazione, refrigerazione, avevano fatto importanti passi avanti. A questo periodo fu dato il nome di Epoca Bella, in francese Belle Époque. Ben presto a questa espressione si accompagnò un senso di nostalgia. Coloro che erano vissuti in quest'epoca e poi dovettero assistere alla Prima Guerra Mondiale e alle manifestazioni di barbarie che contraddistinsero il secolo XX, considerarono gli anni 1870-1914 un periodo felice, ormai perduto per sempre. Segni di crisi sull'Europa e sul mondo. Nonostante i progressi e le speranze, in quegli stessi anni fra 8 e 900 si addensavano molte inquietanti ombre. La pace era apparente. I grandi stati europei erano divisi da rivalità economiche e politiche, e non accettavano di porre un limite alle loro aspirazioni. Per impadronirsi delle materie prime e delle nuove fonti di energia, gli stati erano pronti a farsi la guerra. Nessuno stato era disposto ad accettare una limitazione negli armamenti e nelle proprie ambizioni di espansione coloniale. Bastava dunque un minimo pretesto per fare esplodere un conflitto. Il benessere era riservato a pochi. A quelle persone che per ricchezza, nobiltà e prestigio costituivano le classi dominanti della società europea. La situazione era molto diversa da stato a stato, ma dappertutto la massa della popolazione, contadini e operai, era esclusa dal benessere, dalle opportunità di viaggiare e spesso anche dalla possibilità di uscire dalla povertà. Per molti, l'emigrazione restava l'unico modo per cercare migliori condizioni di vita. Dalle regioni europee più arretrate, l'Italia meridionale, l'Impero russo, la Spagna e alcune zone dell'Impero austro-ungarico, nel primo decennio del Novecento emigrarono, soprattutto verso le Americhe e l'Australia, oltre 11 milioni di persone. Rovinose crisi economiche si manifestavano periodicamente e neppure il rapido sviluppo industriale riusciva a scongiurarle, come aveva dimostrato negli anni 70 del XIX secolo la Grande Depressione. Le lotte sociali erano aspre e sfociavano spesso in scioperi e manifestazioni che la polizia e l'esercito reprimevano nel sangue. L'arte interpreta le inquietudini della società. In un mondo così pieno di contraddizioni, alcuni artisti, scrittori e poeti, musicisti, pittori, cercarono nuovi modi per esprimere l'entusiasmo e le paure che la vita moderna suscitava. Nacquero le avanguardie, che proponevano forme e linguaggi non tradizionali. Alcuni movimenti artistici, come il futurismo, celebravano con entusiasmo la velocità, la modernità della macchina e dell'industria. Altri, come l'espressionismo, esprimevano con immediatezza il sentimento, paura, rabbia, incertezza che la vita sociale suscitava. Alcuni pittori, anziché raffigurare oggetti, usarono forme astratte per manifestare stati d'animo, idee, desideri, astrattismo. Altri scomposero gli oggetti come se fossero visti contemporaneamente da punti di vista diversi, cubismo. Fra l'opposizione dei benpensanti e l'entusiasmo di molti giovani, le avanguardie artistiche del primo Novecento ebbero una vasta influenza sulla società e introdussero nuovi modi di pensare. Imparo a tradurre grafici in forma di testi scritti. I grafici sono strumenti molto utili perché permettono di visualizzare in maniera immediata un fenomeno sotto due aspetti, per esempio le dimensioni e lo sviluppo nel tempo. Il loro uso serve sia per dare informazioni di carattere statistico, sia per mettere a confronto situazioni diverse nel tempo, sempre con attenzione agli aspetti quantitativi del fenomeno. Solitamente i grafici vengono utilizzati per spiegare processi economici, rapporti sociali o andamenti demografici. Come già sappiamo, i tipi più frequenti di grafico sono i diagrammi a colonne, istogrammi, e quelli a torta. In questa pagina trovi due grafici che mostrano lo stesso fenomeno: la percentuale di europei sulla popolazione mondiale, cioè quanti europei c'erano ogni 100 abitanti del mondo nel 1900 e nel 2000. Puoi notare immediatamente che la situazione di oggi è molto diversa da quella dell'inizio del XX secolo. Nell'istogramma si nota con maggiore evidenza la grande crescita della popolazione extraeuropea nel 2000 rispetto al 1900. Nel grafico a torta, invece, si nota meglio la proporzione fra la popolazione europea e quella degli altri continenti.